Buona giornata e benvenuti a questa Eucaristia con cui riprendiamo il percorso lineare con la domenica tredicesima del tempo ordinario C, che durerà fino alla 34esima domenica, e poi riprenderemo l'anno A con l'Avvento. Per Repubblica di oggi c'è un mio articolo nel quale cerco di rispondere a diversi interrogativi che mi hanno posto i lettori del giornale scrivendomi in occasione di questo evento improvviso della morte di mio fratello. Una risposta, diciamo, nell'ambito di 3.000 battute. Semmai domenica lo stampo e lo porto, perché non ho fatto in tempo, in quanto ieri sera ho dovuto lavorare al concerto che dovevo spedire la registrazione, e mi ha impegnato un po' poi la revisione della liturgia, quindi mi è passato di mente e me ne sono reso conto questa mattina aprendo il giornale, ma domenica lo porto, anzi mi prendo un appunto, così sono sicuro di non dimenticarmi, perché ormai sono diventato proprio sclerotico. Anche voi? Faremo la compagnia degli sclerotici. Mi hanno mandato un messaggio registrato Denis e Jacopo di San Miniato, ai quali poi ho risposto, ma non avendo il loro cellulare, perché l'avevo nel vecchio che ho perduto, e ho risposto per email, e tanti altri per email, proprio perché ci sono eventi che portano interrogativi, ed è questo, credo, il senso più profondo di quella della vita, che non è tanto la risposta quanto la domanda. Noi siamo abituati a cercare risposte e spesso cerchiamo inconsciamente, cerchiamo risposte molto consolatorie, perché addolciscano, ma il problema non è il avere delle risposte, che magari non ci possono essere, ma è importante come porre la domanda, qual è la domanda giusta, perché nella domanda c'è la risposta, o meglio, nella domanda c'è l'inizio, il percorso della risposta, perché ogni risposta non è mai assoluta. Le risposte sono progettuali, e quindi è importante che gli eventi ci insegnino a come porci noi. La liturgia di oggi, per esempio, se dovessimo sintetizzarla in una parola, potremmo dire la svolta, perché riporta nella prima lettura la vocazione di Eliseo e nel Vangelo la decisione ferma di Gesù di andare a Gerusalemme in un momento in cui è consapevole che lì troverà la morte. E nonostante sappia che lì troverà la morte, lui sa anche che Gerusalemme è la città del suo destino. Ed è anche la città del destino di Dio. Il fatto che Gesù vada a Gerusalemme condiziona la natura di Dio e quindi pone, sveste, denuda Dio della sua onnipotenza. Il concetto di onnipotenza non si addice al Dio cristiano. ma è un concetto delle divinità di natura, permettetemi il termine, anche se è insufficiente, pagana, cioè idolatrica. Si vuole un Dio onnipotente, tant'è vero che noi diciamo, e questo è sintetizzato anche nella letteratura. Vi ricordate i Promessi Sposi? Al capitolo quinto, l'inizio del capitolo quinto, quando padre Cristoforo entra in casa di Agnese e Lucia. Il capitolo si apre così, virgolette, poverette, virgola, Dio vi ha visitate. Chiuse virgolette, disse padre Cristoforo entrando in casa di Agnese. In questa affermazione c'è tutto, cioè l'ingiustizia, il sopruso, le angherie, la violenza, il tentativo di stupro è vista come visita di Dio. Poverette, Dio vi ha visitato. Che Manzoni ha ragione, perché lui da convertito e quindi da fondamentalista, perché tutti i convertiti sono fondamentalisti, rispecchia l'ascesi e la teologia del suo tempo e della tradizione. È molto più facile dire che Dio permette il male piuttosto che domandarsi perché esiste il male. È molto più comodo dire che Dio lo concede e poi si aggiunge, ma Dio dà anche la forza, che è un po' una consolazione, no? Perché io mi chiedo, se poi si deve sforzare per darti la forza, potrebbe evitarlo prima, così risparmia forze, no? Quindi è più semplice per noi avere delle risposte di comodo perché ci pone in una situazione di non fatica, di non cercare, di non mettersi in un contesto, in una strada, in una via di senso. Qual è il senso? Nella Bibbia, nella Genesi, i primi 11 capitoli, che sono i capitoli che mi hanno sempre affascinato più di ogni altra pagina, che sono quelli, più teologici, non c'è nulla di storico in Adamo ed Eva, ma c'è tutta un tentativo dell'umanità, di quella umanità, di dare la prospettiva agli interrogativi esistenziali. E le domande che ancora oggi noi ci facciamo, come nel terzo millennio, nel secondo millennio, come nel 444, quando quei testi trovarono avanti Cristo, quando quei testi trovarono la scrittura definitiva, così come ne abbiamo oggi. E le domande erano, le domande sono: perché il male? Perché il dolore degli innocenti? Perché la morte? Perché la sofferenza? Perché l'amore? Perché il sesso? Perché l'attrazione tra i sessi? Così forte da superare anche la relazione parentale? Perché la violenza nel rapporto sessuale? Queste cose non si dicono, non si dicono. Anche nella spiegazione della Bibbia, queste cose non si dicono, si passa in cavalleria, perché si suppone che siano cose di non di galateo, no? Perché la sopraffazione nella relazione maschio-femmina? Perché il dolore del parto? Perché si deve nascere? Perché si deve morire? Perché nella natura ci sono dei cataclismi? Perché la natura sovrasta l'uomo? Perché le lingue diverse in tutto il mondo? Perché gli uomini non comunicano tra di loro? Perché si fanno le guerre? Ecco, i capitoli 1-11 sono una risposta che tecnicamente si dice una risposta eziologica, cioè è il tentativo di dare una risposta e cercare le cause. Aitia in greco vuol dire ragione, causa, principio. Quindi, siccome esiste il dolore, la morte, si gli dice qual è l'origine, qual è la causa? E la risposta della Bibbia, pensate, dal secondo millennio fino al quinto secolo avanti Cristo, quando l'attuale Pentateuco è stato definitivamente messo per iscritto e noi leggiamo ancora quello del quinto secolo, al tempo di Esdra e Neemia. In questo periodo, cioè nel secondo millennio avanti Cristo, si dice Dio non c'entra nulla, che è il capovolgimento radicale di quello che insegna banalmente il cristianesimo. Il cristianesimo fa derivare tutto da Dio. La Bibbia pone tutto nella libertà dell'uomo e Dio diventa un partner che si ferma davanti alla libertà dell'individuo. Cioè Dio è l'unico che rispetta l'autonomia. E se volessimo fondare il principio di, come chiamarlo, il principio il principio antropologico, ecco, questa forse è la parola giusta, il principio antropologico dell'autonomia delle cose create. Il principio è qui, che Dio si ferma davanti alla libertà dell'uomo, perché non impone nulla, ma offre proposte. Di tutto il giardino, di tutti gli alberi puoi mangiare, tutti ne puoi mangiare. Ti chiedo solo di non toccarne uno. Perché quello è il segno del tuo limite. Perché se tu puoi mangiare tutti gli alberi, significa che ti puoi avere di te una comprensione di onnipotenza, perché puoi fare tutto. Ma c'è un confine, c'è un limite, l'albero della conoscenza del bene e del male, a cui tu non puoi accedere perché l'albero della conoscenza del bene e del male, nel linguaggio semitico, significa la onniconoscenza, la onniscienza, cioè la conoscenza di tutto. E poiché tu sei un essere limitato che vivi nei confini di un giardino, tu non puoi essere assoluto. E quindi nella Genesi si afferma la relatività dell'essere umano. Affermare la relatività significa porre gli individui in una condizione difficile, perché significa che devono gestirla. E gestire la relatività significa ogni giorno domandarsi il perché, il per come, il senso, dove si va, dove non si va. Cioè diventa veramente un labor, no? Non una fatica, non è un pondus, cioè uno schiacciamento, ma è un labor, è un laboratorio. E allora capite che il cristianesimo ha deformato, in modo particolare il cattolicesimo, ma anche il protestantesimo, senza parlare dell'ortodossia, che tra tutte le religioni, chiamiamole così, religioni cristiane, è quella più fondamentalista, perché si ferma alla lettura del testo così com'è, senza nessun cambiamento, cosa illogica. Anche la Chiesa Cattolica fino a 2 secoli fa era in questa condizione, cioè di prendere il testo, Adamo ed Eva, che erano figure storiche, ancora nel 1947, Pio XII, in una risposta al Cardinal Chouard di Parigi, che poneva il problema come considerare il racconto di Adamo ed Eva, rispondeva che era un racconto storico, ma bisognava interpretarlo anche in modo simbolico. Guardate che i preti sono furbi, perché ti dicono tutto, è il contrario di tutto, e lo fanno stare in una parola. È un fatto storico che deve essere anche letto in modo simbolico. Capite? Non dice nulla. Non dice nulla. Per non dire non sappiamo, cerchiamo insieme. Ecco, oggi la scienza biblica ce lo dice chiaramente, Adamo ed Eva non sono mai esistiti. Sarà la scienza che ci dirà quali saranno. E io sono convinto di questo, e più vado avanti, più mi rendo conto che quando scopriremo che cosa è successo nel Big Bang, noi scopriremo anche il senso della creazione. Dobbiamo avere pazienza ancora per qualche anno. Voi che siete giovani, ma avrete la risposta, io forse la troverò altrove. Se le cose stanno così, vuol dire che la vita, la morte sono un progetto da costruire giorno per giorno, e tutto quello che questo comporta. Da che cosa nasce per esempio alcuni aspetti della morte? Stamattina è venuta Carla prima della messa per dirmi di ricordare una sua amica Laura di 52 anni che ha un tumore che l'ha devastata tutta. Noi sappiamo, oggi la scienza questo ce lo dice, ce ne dà conferme tutti i giorni, che i tumori prevalentemente sono frutto, la maggior parte delle malattie sono frutto, ce li siamo costruiti da soli, con gli stili di vita, con l'ambiente in cui viviamo, e continuiamo ancora in nome di che cosa? Di un progresso, di un PIL, di uno sviluppo, di una crescita di cui non sappiamo assolutamente quali sono i parametri. Cioè ci stiamo uccidendo da soli. Noi arriviamo al punto che, per esempio, a Taranto la gente deve scegliere tra morire di tumore o morire da disoccupato. La scelta non è più tra la vita e la morte, la scelta è tra morte e morte. Sono aumentati in modo esponenziale i tumori nei bambini. Ora mi dite voi come fa una famiglia, un papà e una mamma con dei bambini piccoli, a stare lì vicino? E questi si discute ancora se devono togliere o mantenere le immunità a quelli che lavorano alle ditte che dovrebbero fare il loro dovere. Abbiamo messo come primo aspetto della vita il guadagno. Questi sono i risultati. Non si può attribuire a Dio. D'altra parte, noi di Dio abbiamo una concezione che non esiste. Siete sicuri che il Dio in cui voi dite di credere sia il Dio giusto? Io dubito. Perché di Dio ci siamo fatti un'immagine, un fantoccio, ne abbiamo fatto un fantoccio, che, in cui abbiamo ingrandito tutti i nostri difetti e tutti i nostri desideri. La Bibbia questo lo chiama antropomorfizzazione, cioè abbiamo antropomorfizzato, abbiamo umanizzato Dio e lo abbiamo proiettato. Questa era la scuola degli idealisti tedeschi, dall'inizio Kant, ma in modo particolare Hegel, fino a Schopenhauer. Cioè Dio è la proiezione, poi la psicanalisi l'ha portato nel 1900, l'ha portato alle estreme conseguenze. La idealizzazione, abbiamo proiettato in un essere che ci siamo costruiti l'immagine di tutto quello che noi non siamo e non possiamo essere. Ma il Dio di Gesù Cristo non è questo. Il Dio di Gesù Cristo non può fare miracoli. Il Dio di Gesù Cristo sta davanti alla morte come davanti alla sofferenza, camminando con le persone e dicendo: in questo percorso non sei solo. Ieri, sabato 29, io l'ho letta ieri sera, tardi, mi è arrivata da Fausto Castellini, da Colonia, una lettera sulla Sea-Watch 3. Io non condivido tutto quello che lui dice, perché ritengo anche che facendo la tara di tutto, sapendo quello che penso di Salvini, sapendo quello che eccetera, di cui abbiamo già diverse volte parlato, ritengo anche che questa nave e qualche altra hanno messo in atto un confronto politico e di contrapposizione, e tenuto conto del fatto che la Germania di cui porta la bandiera e l'Olanda, non la Germania che è proprietaria e nazionalità tedesca, e l'Olanda di cui porta la bandiera non ne vogliono assolutamente sapere, e questo è grave. Perché nel momento in cui c'è da salvare una persona, non è che tu gli puoi chiedere e dire: aspetta un attimo, fammi vedere la carta d'identità che non è scaduta, in corso di validità. Primum vivere, postea filosofare. Prima ti tiro su, poi... Pensate che San Tommaso d'Aquino diceva la stessa cosa su un piano etico. Se tu incontri un povero che ha fame, tu non gli dici: vieni che ti parlo di Dio. Tu gli dici: vieni a mangiare. Soltanto dopo potrai valutare se sia il caso di parlare di Dio. Detto questo, la cosa che mi piace di questa lettera è che cita l'articolo primo della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca. Lo scrive anche in tedesco, e in tedesco è molto più chiaro. Ve lo dico in italiano. La dignità dell'uomo è inviolabile. L'articolo primo della Costituzione tedesca. Voi sapete che l'origine di questa, c'è stata una discussione su questa Costituzione all'inizio dopo lo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale. E fu messa questa affermazione in ragione al nazismo, che aveva violato e schiacciato la dignità dell'uomo. E quindi aver messo questa sentenza significa, dice Fausto, che la Germania ha capito un principio che, come ha giustamente sottolineato il filosofo tedesco Jürgen Habermas, ha trovato in Kant la sua massima espressione. E la salvaguardia della dignità dell'uomo non può essere sottomessa ad alcuna legge e normativa. Nel Vangelo, in Marco 2, 8, si legge: il sabato è prima dell'uomo o è l'uomo prima del sabato? L'uomo viene sempre prima del sabato. Questi sono i principi inderogabili, e questo principio lo troviamo in Genesi, in Genesi 1 e 2. Guardate che veramente tutta la cultura mondiale è basata sulle ispirazioni bibliche. Sono almeno 35 anni che io mi dedico alla Bibbia, e ogni volta mi sembra di ricominciare da capo. Però quello che scopro è che c'è un filone sotterraneo che tiene in piedi tutta la cultura mondiale, nelle sue diversità, che secondo me è stata sintetizzata da Isaia, che fu ripreso come programma politico da Giorgio La Pira, che lo definiva il sentiero di Isaia. Tutti i popoli, capitolo 2, versetti dall'1 al 5. Tutti i popoli convergeranno al monte del Signore, e nessuno insegnerà più all'altro l'arte della guerra, perché tutti ascolteranno la parola del Signore. Forgeranno le loro spade in gomeri e le loro lance in falci, e la morte non avrà più dominio. Popoli, camminate tutti nella via del Signore. Guardate che è potente. Purtroppo noi siamo abituati ad una letturina così banale, ma è potente. Sapere che io, il senso del mio esistere è nel mondo perché tutti i popoli camminino all'unisono verso un punto convergente, che è il punto finale, quello che Teilhard de Chardin chiamava il punto omega. Omega perché è l'ultima lettera dell'alfabeto greco, no? Ed è la lettera ripresa dall'Apocalisse: l'alfa e l'omega, il principio e il fine, non la fine, il principio e il fine. Allora tutte le esperienze che noi facciamo, se, come dire, esperienze di amore, esperienze di sentimenti, esperienze di passione, esperienze di limite, esperienze di angoscia, esperienza di disperazione, esperienza di insoddisfazione, esperienza di morte, esperienza di dolore, tutto è, se non lo parcellizziamo come evento singolo, no? Ma lo incastoniamo dentro questa visione, che è una visione contemporaneamente apocalittica, ma nello stesso tempo è anche una visione liberante, perché mi pone dentro un contesto e mi dà la coscienza di essere io, singolo individuo, un tassello del grande mosaico. In un mosaico ogni tassello è indispensabile per tenere in piedi gli altri e l'armonia degli altri. E allora voi capite sempre di più perché io ho chiesto il silenzio, che non era un modo aristocratico per mettermi da parte e non voler comunicare con le persone, perché sarebbe stato stupido. Ma il silenzio era perché io non volevo perdere questo orizzonte. E non l'ho perso questo orizzonte, perché sono rimasto inchiodato in questa visione che mi ha permesso di leggere un fatto singolo, anche provvisorio, se volete, ma di leggerlo dentro un grande contesto dove ognuno, io, mio fratello, i miei fratelli, l'altro mio fratello, la mia famiglia, tutti voi, ciascuno di voi, ha un senso perché è dentro una visione comune. Oggi noi abbiamo la conferma definitiva della validità della legge della relatività di Einstein. Ne abbiamo la conferma definitiva e l'ultima sono le continue scoperte che si fanno sulle onde gravitazionali. E questo ci apre un orizzonte enorme. Noi non possiamo perderci nel pantanetto delle nostre piccole visioni che vanno non oltre 5 centimetri del nostro naso. Dobbiamo vedere quello che accade, perché nulla accade per caso, anche se tutto è casuale, perché il caso diventa effettivamente una norma, una legge, come giustamente mi fa notare Gianni il Russotto, che lui dice di no, ma è una mente eccelsa, una eccelsa mente. Oggi il tema è la svolta. Vedete come la liturgia, come la parola di Dio, se noi ci limitassimo a leggere queste letture, così perché dobbiamo leggerle, perché lo prescrive il rituale, e non avessimo fatto questo inquadramento, cosa vuol dire la svolta nella mia vita? Che cos'è la svolta? Dirò qualcosa poi nell'omelia. Ecco, come al solito voi avete la penultima edizione, perché io ieri sera ho fatto l'ultima edizione. Pagina 2.
Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia. Spirito Santo, tu ispirasti Elia nella scelta del suo sostituto, il profeta Eliseo. Spirito Santo, tu ispirasti Eliseo a lasciare tutto per seguire il profeta Elia. Spirito Santo, tu ispirasti i profeti Elia ed Eliseo a seguire la parola di Dio. Spirito Santo, tu sei l'eredità che il Padre ci ha dato attraverso il Signore Gesù. Spirito Santo, tu non ci abbandoni nel sepolcro e alla corruzione della banalità. Spirito Santo, tu ci indichi il sentiero della vita perché giungiamo alla gioia piena. Spirito Santo, tu sei la libertà data da Cristo e nella quale vogliamo restare ben saldi. Spirito Santo, tu scrivi nei nostri cuori la legge dell'agape che realizza la libertà. Spirito Santo, tu alimenti in noi i desideri dello Spirito per vivere da figli di Dio. Spirito Santo, tu addolcisti l'indurimento del volto di Gesù per andare a Gerusalemme. Spirito Santo, tu purifichi le ragioni della vocazione dei discepoli del Signore. Spirito Santo, tu sveli a ciascuno lo spessore profetico della propria chiamata. Spirito Santo, tu vieni sempre in aiuto della nostra debolezza e della nostra paura.
Uno degli orrori della religione è che abbiamo riservato il concetto di vocazione, di chiamata ai religiosi, ai preti, svuotando così la parola di senso. Noi siamo chiamati, io sono chiamato, io sono chiamata. Avere coscienza della propria vocazione significa che non esistiamo per noi stessi, ma viviamo per. Ogni vocazione è un progetto, è una proiezione. Ognuno di noi è indispensabile, come in un mosaico, necessario. Senza di me il mondo ha meno senso. Senza di me il mondo è più povero. Io sono necessario alla vita, al mondo, alla storia. Non importa in che misura, perché io sono un tassello di mosaico indispensabile, altrimenti se non c'è, c'è un buco che deturpa l'insieme. Se uno soltanto viene meno alla propria vocazione, anche il regno di Dio ritarda, difetta e rallenta. Lo Spirito possa oggi darci l'orgoglio di essere uomini e donne necessari. Per questo invochiamo la Trinità nella lingua della Torah, nella lingua di Gesù, nella lingua in cui Gesù ascoltava la parola di Dio. Beshem al ve'amen veruach hakodesh Elohim echad. Essere chiamati vuol dire essere in relazione con qualcuno che chiama. Se nessuno chiama, nessuno può rispondere. Tra i due sta il nome che viene pronunciato. Noi siamo chiamati per nome, perché non siamo presenze indistinte. Nella Chiesa non esiste la folla, non esiste la mitica gente con 3G. Non esiste l'anonimato. Nella Chiesa esiste il popolo di Dio. E il popolo di Dio è tale perché ha una coscienza di essere popolo, e cioè di essere una serie, una rete di relazioni. La nostra assemblea liturgica è l'espressione, il simbolo di questo popolo invisibile e universale che si riunisce su tutta la terra, in piccoli gruppi, in grandi gruppi, in medi gruppi, di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni cultura, di ogni nazione. Oggi noi affermiamo con la nostra sola presenza che chiunque è razzista o esclude qualcuno non può celebrare l'Eucaristia, perché questo è il sacramento della universalità, che mette in relazione la paternità di Dio e la natura dei figli di Dio, che tra di loro si riconoscono nell'unica paternità, come fra poco diremo, Padre nostro. Noi oggi siamo nel mondo e siamo il mondo che rappresentiamo e di cui ci facciamo carico nella e con la nostra vita.
Signore, chi ha chiamato Elia ed Eliseo, perdona le nostre infedeltà alla tua chiamata.
Kyrie eleison.
Cristo, che ci chiami ad essere veri, liberaci dalle schiavitù che ci opprimono.
Christe eleison.
Signore, che chiami all'amore come dimensione di libertà, perdona i nostri egoismi. Cristo, quando chiami, esigi una svolta radicale, perdona temporeggiamenti e paure.
Cristo, Dio onnipotente che attraverso il profeta Elia sceglie il profeta Eliseo, ci rafforzi nella libertà del Vangelo, perché consapevoli della nostra chiamata battesimale, possiamo impegnarci alla costruzione del regno che viene nella pace e nella libertà, per i meriti dei profeti, dell'Apostolo Paolo e del popolo di Dio. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni, tutte le nostre intenzioni personali che hanno diritto di cittadinanza, di essere inserite nell'intenzione universale della Chiesa. Se chiudiamo gli occhi e lasciamo lavorare la fantasia, noi vediamo almeno 1 miliardo di persone che oggi si radunano per celebrare questo memoriale. Però se allunghiamo lo sguardo vediamo che ci sono tantissime miliardi di persone che pregano nelle loro lingue, nella loro religione, e tutti sono figli di Dio. Vorrei che fossimo in comunione con tutte le persone che partecipano a questa Eucaristia, simbolo dell'universalità della Chiesa, proprio attraverso le caratteristiche spirituali, senza essere presenti fisicamente, ma essendo insieme nella forza e nella potenza dello Spirito. Vorrei ricordare tutti coloro che ascolteranno questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, questa Eucaristia attraverso l'audio, o quelli che questa mattina seguono questa Eucaristia attraverso questi fogli. Ricevo quasi quotidianamente informazioni e attestati di gratitudine a Sant'Orpete per dare agli altri questa possibilità. Questo aumenta la nostra responsabilità. Nominarle tutte le persone sarebbe una litania infinita. Mi ha telefonato dal Congo padre Ivan per chiedermi di ricordarli, per salutarci e per ricordare la situazione spaventosa che si vive nel Congo. Per padre Ivan, Giovanni Battista Causa ha trascritto il libretto Il matrimonio, che poi abbiamo messo in rete, e anche le omelie dell'anno A di fratello Arturo Paoli. E insieme con lui veramente tutte le persone che in questo momento mi passano attraverso gli occhi della mia anima, ma che sono qui presenti. e le sintetizziamo tutte nella persona di Alessandra che mi scrive: la sento più tonificata, la sento più robusta, la sento più forte, e credo che in parte sia anche merito dei saluti che noi mandiamo alla fine della messa attraverso la registrazione. Ecco qual è il circuito dello spirito. Un'Eucaristia condivisa nelle condizioni di ciascuno. E ognuno di voi porta oggi un mondo, porta persone, porta affetti, porta dolori, porta passioni, porta desideri. Ecco, deponeteli su questo altare, perché la vostra vita è la materia prima con cui noi impastiamo il pane della vita del Signore, per essere poi il nutrimento che ci sostiene in questa settimana. Insieme con loro ricordiamo tutti i migranti, dovunque essi siano, affinché, superata la cecità, l'ingordigia, si possa arrivare a riconoscere come diritto il loro diritto di persone, perché il sabato è sempre per l'uomo e non l'uomo in funzione del sabato. In modo particolare i vostri figli e i nipoti, che sono la prospettiva ai quali, verso i quali noi abbiamo una responsabilità, sia sul piano ambientale, sia sul piano etico, sia sul piano della storia. Per loro dobbiamo preparare le condizioni perché non abbiano eccessivi pesi dovuti alle nostre inadempienze. Con questi sentimenti diciamo insieme:
o Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Colui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio.
Salmo responsoriale. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli e sorelle, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli e sorelle, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Tu hai parole di vita eterna.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 9, versetti 51-62. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
Cristo. Vorrei richiamare la vostra attenzione alla lettera ai Galati di San Paolo, il capitolo 5, che è uno dei pilastri Voi infatti, fratelli e sorelle, siete stati chiamati a libertà. La libertà è la condizione della fede. Come Chiesa dobbiamo fare un cammino enorme per liberarci da questo senso di oppressione delle regole, che non sono regole, ma sono imposizioni di dominio. È un dato di fatto che nella Chiesa cattolica il popolo di Dio non conta niente. Contano solo i preti, e si vede che fine stanno facendo. Stanno scomparendo, eppure sono così pervicaci da non rendersi conto che devono abbandonare la via dell'esclusivismo e della casta. Soltanto credo un cataclisma all'interno della Chiesa, perché il personale attuale non è in grado di capire. Circa 30 anni fa, metà degli anni 80, consegnai al vescovo ausiliare di Genova, allora Martino Canessa, nella chiesa di San Cosme Damiano di Prato, in una riunione vicariale, un documento di 7 pagine davanti agli altri preti, dicendo appunto questo, che da quello che si vedeva dal senso della storia, il clero sarebbe scomparso e che era indispensabile riconsiderare la comunità cristiana basata esclusivamente sul popolo di Dio, mettendo a capo delle singole comunità dei laici con determinate caratteristiche e lasciando al prete il compito del coordinamento delle varie comunità. Quindi nessun prete parroco, ma il prete come coordinatore viaggiatore. Allora sì, un prete potrebbe avere anche l'intera Liguria, perché gira continuamente, si ferma qui, si ferma lì, fa formazione, porta i problemi degli altri, eccetera, ma ogni comunità è gestita da una coppia, da una famiglia, da una scoppia, da un singolo, da una... sì, non importa le condizioni. Ci arriveremo troppo tardi a questo. E questo documento deve essere ancora in curia, perché io lo consegnai al vescovo ausiliare. 1985-86. Ci troviamo in questa situazione. La libertà. Voi siete nati, chiamati a libertà. Ma la libertà non diventi un pretesto per la carne. Stiamo attenti qui, perché quando pronunciamo la parola carne nella liturgia, subito, siccome siamo perversi, andiamo subito dritti al sesso. La parola sarx in greco indica non sia, traducendola, non sia pretesto per la vostra fragilità, per la vostra debolezza, che potremmo tradurlo in termini moderni per il vostro egoismo. Non sia un pretesto la libertà per fare quello che si vuole, perché la libertà è la l'assunzione dell'altro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, chi l'ha capito perfettamente, è Sant'Agostino, che arriva a dire, e ve lo riporto in una nota, dilige et fac quod vis, ama e fai quello che vuoi. Perché nessuno può amare, cioè darsi senza pretendere in cambio nulla, e strumentalizzare l'altro. La seconda cosa di questa lettura, che è importante per me, per noi, anche perché ne abbiamo la prova, ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Questo vuol dire che uno che ci si può divorare, ci si può litigare, ma di non distruggervi del tutto. E in un altro brano dice: il sole non tramonti sulla vostra ira. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella dinamica della relazione non ci deve essere semplicemente cinquettio, ma ci deve essere una relazione vera che è fatta di umanità, e l'umanità è fatta anche di conflitti. Sappiate che i conflitti sono indispensabili. L'importante è non fare del conflitto una guerra, perché anche la guerra è un conflitto, ma degenerante. I conflitti fanno crescere, la guerra distrugge. Allora, nel conflitto, nella dinamica della relazione, è importante anche arrabbiarsi con l'altro, però non mantenere il punto, che poi si traduce psicologicamente nel mantenere il puntiglio. Vedo che Rita e Giovanni, significa che voi ci date dentro, eh? Bene, bene. Mai addormentate, brava, brava. Voi siete paolini, siete paolini. Questo perché ve lo dico? Ve lo dico perché, per esempio, io non ho fatto in tempo a salutare mio fratello. Pur essendoci scritti 14 volte il giorno precedente ed essendoci parlati il giorno prima, programmando il concerto di ieri, eccetera, eccetera, non ho fatto in tempo a dargli a salutarlo. Questo vuol dire che l'imprevedibilità è tale che noi non dobbiamo mai dare per scontato nulla e non rimandare a domani quello che possiamo fare oggi. Se per esempio uscendo di casa al mattino per andare al lavoro voi ve ne andate via di casa con un cruccio e magari dite all'altro, non salutate nemmeno, perché siete magari presi, siete arrabbiati da una posizione, da un'altra, sappiate che potete anche non ritornare più. E che quel saluto poteva essere l'ultimo. Che quel bacio poteva essere l'ultimo. Che quella parola poteva essere l'ultima. Perché può avvenire una svolta. Una svolta che tu non... Chi mi garantisce che io questa sera arrivo dopo messa o durante la messa o stasera io arrivi a casa mia? Chi me lo garantisce? Ecco perché bisogna essere intelligenti in questo. Pensare le cose mentre si è in grado di pensarle. E vivere come se oggi fosse l'ultimo giorno. Perché vuol dire ancora che noi riusciamo a valorizzare, a dare importanza anche alle cose banali. Perché anche le cose che in se stesse sono banali diventano parte importante della nostra vita. Altrimenti poi si resta con un senso di smarrimento. Io ero pronto alla morte, sono pronto alla morte. Perché sono da molti anni che convivo con la morte e che in un certo senso la desidero. Non pensate male. perché la morte mi appartiene, è parte di me. Eppure sento pronto, e avendo lavorato parecchio su questo, sono stato colto all'improvviso e come un fulmine da questa morte improvvisa, che mi ha spiazzato. Ecco perché avevo bisogno di silenzio per riordinare le mie coordinate. Però poi ho riflettuto e ho detto che questo può succedere in qualsiasi modo. Perché succede? Perché succede tutti i giorni. E allora anche per le cose materiali, pensateci per tempo. E non lasciate agli altri incombenze che voi potete risolvere prima. Non lasciate ai figli problemi da risolvere dopo la vostra morte. Risolveteli prima voi, così abbiamo fatto noi. Noi in famiglia non abbiamo mai, a mia memoria, mai litigato, né i miei genitori, litigato per questioni di... Anzi, abbiamo sempre dovuto combattere contro la generosità dell'altro. Specialmente tra me e Calogero c'era una simbiosi in questo. Mai fatto i conti. Ma se c'era un peccato, era sempre di eccesso nei confronti dell'altro. E quindi dovete pensarci prima nelle cose. E mi fa piacere che adesso anche i miei nipoti sono della stessa scuola, perché mi hanno detto: oh, zio, ti facciamo una procura e tu fai tutto quello che devi fare. E tutto quello che tu farai, noi lo accettiamo. Io li frego tutti, così non se ne parli più. Ma non lo farei mai, perché questo per dire che San Paolo usa, quindi guardate, io vi garantisco, vi giuro qui davanti a questo altare, che se voi vivete con l'idea della morte che può avvenire oggi, la vostra vita cambia positivamente, in un modo strepitoso, perché saprete godere di ogni istante che la vita vi dona e la saprete partecipare. Cambia il vostro atteggiamento, cambia il vostro modo di essere, cambia la natura della vostra persona, cambia il rapporto con gli altri persone, e se siete innamorati cambia il vostro amore, perché diventa veramente una potenza, e non si perde nemmeno un millesimo, un micron di millesimo di secondo. Non si perde più quando si entra in questa prospettiva. San Paolo usa un termine, che è il termine kairos. Nel greco antico, nel greco profano, significa occasione. Per San Paolo, che inventa, trasforma le parole, e ne abbiamo decine di parole che Paolo modifica nel senso. Nel senso di Paolo il termine kairos, kairoi, più plurale, indica l'occasione propizia, è il momento favorevole, cioè è la svolta della vita. E per esempio molti, tanti dicono, diciamo, di credere. Io sono cattolico, credo in Dio, non sono tanto praticante, a parte il fatto che sulla pratica dovremmo dire un sacco di cose perché non credo che sia la pratica in sé. Ma siamo sicuri che siamo al punto giusto? Se io dovessi considerare la mia storia personale, la mia storia di fede, la mia storia di salvezza, a che punto sono? Perché la Bibbia è un paradigma, non è un libro di storia, è un paradigma di vita. Dove sono io nella storia della salvezza? Sono con Adamo ed Eva? Sono con Noè? Sono nel deserto? Sono schiavo in Egitto? Sono ai piedi del Sinai? Sono con i profeti? Sono in esilio? A che punto sono della mia storia della salvezza? Viene un momento, ed è il Vangelo di oggi, in cui Gesù sa dove si trova. Lui sa di essere diretto verso Gerusalemme. E dice il testo, proprio il primo versetto, Gesù prese la ferma decisione. In greco si usa un'espressione, questa poi ce l'aggiungo in greco in una nota, dice indurì la faccia. Sapete, quando voi dovete prendere una decisione, non sapete, siete tentennanti, ad un certo momento, quando decidete, voi fate, si stringono i denti e si stringono i pugni. Si indurì la faccia, cioè decide definitivamente di incamminarsi e quindi di seguire la svolta della sua vita. Questo è un richiamo al profeta Isaia, al servo di Yahweh, che mentre è torturato, rendo la mia faccia dura come pietra per non restare confuso. E allora, perché noi siamo a questa Eucaristia oggi? I samaritani non vollero accogliere Gesù, perché i samaritani e i giudei sono nemici da lunga data e non lo vogliono accogliere. Non si domandano come mai questo chiede il permesso di entrare e lui che è giudeo, che è nemico, viene qui a chiedere il permesso. Non si lasciano cogliere dalla imprevedibilità di quello che sta accadendo, perché sta accadendo qualcosa di nuovo. E siccome non lo vogliono far entrare, l'evangelista dice si incamminarono verso un altro villaggio. Non è che sono andati nel villaggio vicino, qui significa che si è cambiata prospettiva, si è andata per un'altra direzione, c'è stata una svolta che è stata inutile per i samaritani e probabilmente si è aperta una via ad altri che sapevano accoglierla. E poi seguono tre situazioni. Una situazione in cui chiaramente fa riferimento alla prima lettura di Eliseo, che chiede ad Elia di andare a seppellire i suoi. Ed Elia dice vai. Gesù non dà questo permesso. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Perché il momento è talmente urgente ed è necessario che tu resti nella condizione in cui ti trovi. E se devi accettare la svolta della tua vita, non puoi perdere tempo e dire aspetta che mi vado a comprare un gelato prima, no? Cioè ti devi immedesimare nella situazione, perché devi amare te stesso fino al punto da riconoscere in te il sigillo di quel Dio che in questo momento ti sta chiamando per una svolta che non è solo la tua svolta, ma è la svolta del mondo. Perché il mondo si modifica solo attraverso quello che tu riesci a modificare nella tua esistenza. Questo pane che noi mangiamo, questo vino che noi beviamo, questa parola che noi ascoltiamo, ora diventano il cibo, perché noi possiamo avere occhi limpidi, cuore grande, aperto, cuore ragionevole, attento, per cogliere il kairos, i kairoi che incontreremo nella nostra vita. Quello che vi ho detto non sono parole a caso, perché per esempio ho già cominciato a fare l'inventario della parrocchia, perché non so che cosa può succedere da un momento all'altro e quindi voglio che dopo di me si trovi tutto in ordine e tutto compreso i contratti delle utenze. Ho cominciato da quelle, i contratti delle utenze, perché non devo permettere che chi viene dopo deve disperarsi per trovare le cose. Meditate, gente, meditate. Crediamo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio,
Dio vero, da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti ci scambiamo un gesto profetico di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, il Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore. Ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Disse il Signore ad Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, come profeta al tuo posto.
E in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi.
Elia, passando vicino ad Eliseo, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, entrando al suo servizio.
Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre, ti rende grazie per Cristo Signore nostro.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleiso, Christe eleiso, pneuma eleiso.
Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al suo amore, al tuo amore, e noi uniti agli angeli, ai santi e alle sante proclamiamo la tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore, Dio di Elia e di Eliseo. Kyrie eleiso, Christe eleiso, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Christe eleiso, pneuma eleiso.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Per mezzo di lui la terra, i cieli e la terra inneggiano al tuo amore e noi egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Il Signore è la nostra parte di eredità e nostro calice, nelle sue mani è la nostra vita.
Fate questo in memoria di me.
Noi siamo stati chiamati a libertà, perché mediante la carità siamo a servizio gli uni degli altri.
Mistero della fede.
Celebriamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Maranatha, vieni, Signore.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua premessa, alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale.
Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare, in modo particolare Laura, l'amica di Carla, che è quasi in fin di vita. Poi ricordiamo il fratello di Angelo, Franco, che è stato ricoverato per un tumore e poi ha avuto un infarto e adesso è ricoverato. La mamma che è in clinica, poi la Liliana, che anche lei, ecco, le situazioni sono tante, tutte le persone che si affidano a noi perché credono nella compartecipazione eucaristica e di amicizia, e tutte le persone che voi portate, le situazioni che avete e che presentiamo in questa Eucaristia.
Io volevo ricordare Olga, un'amica di famiglia che è mancata molti anni fa, nel giorno era della settimana passata, ha avuto una storia difficile di famiglia, è rimasta sola, si era rivolta a mio nonno come avvocato, e non sempre la famiglia è quella che noi abbiamo, la famiglia non è quella che scegliamo, alle volte è quella che troviamo. Infatti lei aveva scelto noi e aveva fatto la sorpresa a mio nonno lasciando eredi della sua casa alle 4 nipoti del suo avvocato. E quindi voglio ricordare questa Olga che per noi è stata un segno nella nostra vita.
E tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme.
In modo particolare vorrei ricordare i figli, le figlie di Rosa e Francesco in Puglia, a Trinitapoli, perché inaspettatamente mi hanno vita a 5 anni e Annina a quasi 2 anni. Mi hanno mandato un biglietto, io sono al centro e loro fanno il giro tondo attorno, no, sono carine, no, tutti cuoricini. E anche i nipoti di Maria Cristina, a cui sono molto legato, Umberto e Matilde, che ancora ieri sera mi hanno... Con me fanno sempre la videochiamata, perché mi devono vedere, no? E quindi ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza, con Olga.
E aggiungerei anche i suoi genitori, Adele e Umberto.
E poi tutti i defunti, tutti coloro che sono morti questa notte, che moriranno questo giorno, tutti i nostri defunti e tutti i defunti, tutti coloro che muoiono nei mari o ai confini degli stati cosiddetti civili. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme, città di Dio, nostra madre.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi e le Sante, che in ogni tempo ti furono gradite in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio.
Per
Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ha insegnato agli Apostoli e tramite loro anche a noi.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembeaha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekun Yon Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza nei secoli, gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Gesù mosse decisamente verso Gerusalemme, incontro alla sua passione.
Prima di concludere vi do tre avvisi. Mercoledì allo Zenzero in via Torti 35, subito dopo Terralba, la prima fermata nel 18, e mercoledì c'è questo missionario che viene a parlare della, tra le altre cose, delle condizioni in cui si trova sempre peggio la foresta amazzonica. Ne paghiamo le conseguenze anche noi. Avverto che domenica 14 luglio, domenica, non vi è la messa perché è anticipata sabato 13, perché non ha senso farne due. E la messa del 13 luglio è il giorno di trigesima del mese di mio fratello, e la messa sarà accompagnata nelle parti variabili dal canto gregoriano e con qualche mottetto. All'organo ci sarà il maestro Ermacora, Valentino Ermacora, e poi il maestro Basevi canterà anche lui un mottetto che ha composto lui. Quindi sabato 13 alle ore 17 c'è la messa che sostituisce quella della domenica mattina. Poi, infine, penso di tenere chiusa la chiesa anche per le pulizie, perché dobbiamo dare la cera, dobbiamo fare smontare tutto. Dalle 5 di agosto al 7 settembre, e come da programma storico riapriremo la chiesa l'8 settembre, che è una data proprio del disfacimento, della fuga, e la data della fuga del re, e noi invece riapriamo. Adesso concludiamo. Preghiamo.
La Divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore che ha scelto in Eliseo il successore del profeta Elia, ci colmi della sua grazia.
Amen.
Il Signore che ci ha convocato alla mensa della libertà e del servizio, ci doni la sua pace.
Il Signore che ci guida alla Gerusalemme della volontà di Dio, ci consacri nella fedeltà.
Il Signore che ci chiama alla missione del Regno, ci doni lo spirito di servizio e di profezia.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di voi per difendervi dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa come rito termina qui. Adesso dobbiamo compierla nella testimonianza della nostra vita, andando incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Mentre salutiamo Elisa, che come Govi se ne va su in villa, vicino Asti, lascio qui il microfono per salutare Alessandra.
Sono Lidia. Oltre ai saluti ti mando un grosso bacio, ciao.
Sono Elisa, siccome vado via, buona estate, anzi ottima direi.
Sono Silvia, ciao, ti pensiamo tutti.
Ciao, sono Roberto, forza, coraggio.
Alessandro, un abbraccio forte da Anna Maria e da Claudio, che non è solo un saluto, è una presenza fisica e reale anche se non ci sei. Sei sempre con noi.
Ciao Alessandra, sono Fleana. Buona domenica e anche buona settimana. Starai finendo gli esami di maturità, immagino. Sarai impegnatissima. Ciao.
Ciao, sono Enzo. Un abbraccio, ciao.